Le persone o entrano senza difficoltà in questa condizione e fanno qualcosa di efficace in proposito, o ci girano attorno un paio di volte e scendono fino al punto in cui riescono a fare lo sforzo, ma non è razionale. E questo è ciò che chiamiamo pazzia. Ma ogni volta che la vita sente di venir spinta con forza in una particolare direzione, farà, per così dire, lo sforzo di evitare di essere mest, di evitare di essere universo fisico. E nel tentativo di evitare di essere universo fisico, naturalmente rimuginerà calcoli. Deve rimuginare, deve pensare. Allora abbiamo il livello di necessità, che è la misura a cui una persona viene spinta. Il livello di necessità è, può essere artificialmente spinto in alto, o è una spinta dall'esterno. La spinta verso che cosa? Verso il diventare una cosa inanimata, una cosa immobile. E la vita non vuole essere questa cosa immobile, inanimata o involontaria, per cui asserisce la propria volontà dicendo: ecco qualche idea. Ed incomincia ad organizzarsi in vari modi, prende i fattori di cui dispone e li sistema in certi modi per farne una struttura ordinata. Che cosa dimostra? Dimostra di essere viva e di essere vita, non morte. Questa è la lotta delle relazioni interpersonali. Questa è la lotta che avviene nelle scuole. Ecco perché le persone escono dalla scuola meno intelligenti, ma più istruite di quando sono entrate. Vengono continuamente messe nel ruolo di dover osservare problemi. Ma in un modo o nell'altro l'università, essendo in se stessa un po' simile al MEST, molto comunemente le mette nel ruolo di essere un problema. Sono un problema, sono lì. Se non fossero lì, ebbene, pensate a tutte le vacanze che tutti si potrebbero prendere senza dover tenere nessuna conferenza e via dicendo. Per cui, in un certo qual modo, dicono: studenti, sarebbe perfettamente giusto se l'idea europea, che probabilmente è ancora viva in Europa, ma è qui che abbiamo l'università, l'idea delle università, l'idea europea, originariamente era un posto in cui andavate a pensare, sapete? E ad osservare la vita e a capire le cose. Ora è un posto in cui si va per strappare via le pagine dai libri di testo e mangiarle. Vi racconterò qualcosa, una storiella in proposito. Una volta scrissi una singola frase di circa 500 parole e qualcosa. Credo che fossero esattamente 500 parole, se ricordo bene. E si trattava di una sola frase. Era venuto a galla nel fanno frequentare classi di inglese agli ingegneri, classi di letteratura e di lingua e via dicendo, e questo è piuttosto difficoltoso. Ma il decano di letteratura lesse una frase, penso che fosse tratta da Sir Thomas Browne o qualcuno del genere, e lesse quella frase fino alla fine e disse che era la più lunga frase della lingua inglese, una frase grammaticalmente corretta nella lingua inglese. Credo che fosse di 285 parole. Poteva essersi sbagliato, è semplicemente quello che disse. Solo 285 parole. Io ascoltai questa cosa e successivamente mi avvicinai e gli chiesi: ebbene, decano, mi fa vedere ancora una volta quella frase? Vediamola, per favore, potrei vederla? Mi guardò in modo piuttosto strano. Uno studente che gli si avvicinava o che parlava, sapete, e agiva come un essere umano? Voglio dire, eh? Per cui fu talmente colto alla sprovvista che mi mostrò la frase in questo libro di citazioni. Io la osservai e dissi: beh, che sia dannato, dissi tra di me. Non è una frase, non è un'unica frase. Ci sono parecchi due punti, ci sono parecchi punti e virgola e delle e per 25 volte, credo. Non si tratta di un'unica frase, non ha nemmeno un unico pensiero. La cosa era un paragrafo che non conteneva nessuna maiuscola. Questo tizio mi guardò ed era un buon vecchio, detto per inciso, ma doveva svolgere il suo ruolo. Era pagato per questo. Mi disse: suppongo che potresti scrivere una frase appropriata. Pose fine all'intero argomento e se ne andò. Solo che io non vi posi fine. Andai a casa, mi sedetti alla macchina da scrivere e scrissi 500 parole con un ma, un e, un comunque, un perciò e così via, che rispettava correttamente fino in fondo l'analisi grammaticale e logica ed era di 500 parole. Ma non era perché fossi bravo, era soltanto perché dicevano che era difficile da fare. E non è difficile fare una cosa del genere. Dicono semplicemente che è difficile da fare e tutti si impantanano e dicono che è difficile, sapete. Perciò la scrissi. E fu una cosa incresciosa. Perché come argomento scelsi una materia su cui nessuna università o insegnante universitario lascerebbe mai che qualcuno meditasse o avesse un pensiero personale. E se lo faceste, ne andrebbe dalla vostra vita. Questa cosa conteneva un po' di retorica e qualche aggettivo, e non pensiate che qualcosa detto in una frase così lunga non sia un rullo compressore. Ma la consegnai. Poco più tardi, eravamo molto vicini alla fine del corso, mi fu restituita. Vada dal decano. Andai dalla sua segretaria, che mi disse: la nota dice che a meno che non la riscriva, non riceverà nessun credito per il corso. Avevo bisogno del credito per il corso ed ero molto perplesso al riguardo, finché non mi resi veramente conto di che cosa si trattava. Mi misi alla macchina da scrivere nell'ufficio del giornale universitario e scrissi un componimento e, dopo averlo consegnato, ricevetti ottimo. E così me la cavai. Ma la volta successiva che mi trovavo in classe, il professore mi chiamò e mi disse: «Ti senti proprio così?» E io risposi: sì. Mi disse: bene, hai ottemperato consegnando l'altro componimento. Per adesso non prenderemo nessun provvedimento, ma qualsiasi altra rivolta di questo genere avrà come conseguenza l'espulsione da questa università. Dimostrando che avevo ragione!